Il radicalismo islamico sicuramente è omofobo, questo lo si è sempre saputo, e di conseguenza è chiaro che una persona che sia stata in qualche modo radicalizzata, anche se quasi certamente non è collegato direttamente all'ISIS, ma lo è ideologicamente, e possa scegliere di attaccare un club gay, in quanto in questo modo attacca sia una perversione condannata religiosamente che fa valere la sua e il suo ideale di nuovo Stato islamico.
Si tratta di un cittadino di seconda generazione americano. Questo pone molti interrogativi sui processi di integrazione, quindi come si combatte una guerra dichiarata da alcuni stessi connazionali?
Ma il problema, secondo me, è un problema irrisolvibile, per una semplice ragione: che in qualunque modo ci sia un processo di integrazione, e negli Stati Uniti questo processo di integrazione è avvenuto, e ci possono essere sempre e ci sono sempre delle frange che si possono radicalizzare al punto di iniziare attività terroristiche su una base di piccolissimi gruppi o su una base individuale. Non ritengo che attacchi di questo genere possano far pensare a un fallimento dell'integrazione, ma le si debba ritenere, fra virgolette, normali all'interno di una situazione politica così accesa e così grave come quella in cui ci troviamo.
Gli Stati Uniti come reagiranno? Ci saranno ripercussioni sulla campagna elettorale, sull'indice di popolarità dei due candidati?
Ma sicuramente le conseguenze ci saranno, è chiaro, questa è una carta che Trump può facilmente giocare, è già stata giocata contro il presidente Obama, che nel suo discorso si è rifiutato di parlare di radicalismo islamico come una delle cause dell'attentato, e a mio parere ha sbagliato, ma questo è del tutto secondario. Penso che la Clinton sarà estremamente più precisa e molto più cauta a non parlare di radicalismo islamico, perché sa benissimo che non può lasciare questa carta completamente nelle mani del suo avversario.
Questa strage riapre poi anche l'annoso dibattito sulle armi. Si apprende che il killer ha potuto acquistare armi nonostante fosse stato interrogato 3 volte dall'FBI per sospetti legami al terrorismo. Insomma, a che punto sono gli sforzi per fermare la diffusione incontrollata delle armi?
Ma gli sforzi sono quasi completamente bloccati e continueranno a esserlo a lungo. Un cittadino americano ha in qualche modo diritto, a seconda delle varie legislazioni statali e della legislazione federale, di avere armi anche in qualche modo se l'FBI lo sta seguendo, a meno che non abbia compiuto prima degli atti che abbiano una rilevanza penale. Per quanto poi riguarda la battaglia per il controllo degli armamenti, bisogna sapere che moltissimi cittadini americani ritengono che questo sia un loro diritto contenuto nella Costituzione. Certamente è contenuto nella lettera della Costituzione, ma la Costituzione non dice in che modo sia regolamentato. Questo dipende dalle leggi e questo dipende dalla cultura del momento. Al momento non vedo che ci sia grande possibilità di un controllo effettivo nella vendita delle armi.
C'è chi punta il dito contro la cosiddetta lobby delle armi.
Il lobbismo è regolamentato per legge negli Stati Uniti, per cui è evidente che qualunque industria, e anche quella delle armi, fa lobby presso il Parlamento, presso l'opinione pubblica, per difendere e per ampliare il proprio mercato. Da questo punto di vista non c'è nulla che possa essere considerato sbagliato, se ci mettiamo non da un punto di vista esterno, ma da un punto di vista interno alla cultura statunitense.